Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Buon pomeriggio da Radio Bla Bla Network. Sono le ore 15:07 e questa è la 12ª puntata di Borghi in Radio. Borghi Radio è un programma co-condotto da me, Giulia Fabrizi, che sono fondatrice di Almar Quality Research, un istituto di ricerche sociali e di marketing, e da Martino Cortese. Ciao Martino.
Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
Che è fondatore di Citybility.
Sì.
Una piattaforma che si occupa di ascoltare poi i bisogni della popolazione e capire come intervenire con iniziative.
A partire dai servizi all'infanzia. Di fatto è una piattaforma di raccolta fondi evoluta a favore degli asili nido e delle scuole materne.
Molto interessante, grazie Martino.
Grazie a te.
Entrambi abbiamo a cuore l'ascolto dei bisogni e dei desideri in questo particolare contesto dei borghi e dei comuni, ed è per questo che Borghi in Radio ogni venerdì dalle 15 alle 16 si propone di portarvi in giro per l'Italia attraverso il racconto di sindaci, amministratori di borghi, piccoli comuni che hanno voglia di farsi conoscere e farci capire quali sono le risorse, quali sono i valori che hanno questi luoghi che sembrano sconosciuti e lontani ma hanno tanto da raccontarci. Ne approfitto per ringraziare Fondazione Ampio Raggio per il supporto nel metterci in contatto con le amministrazioni di questi piccoli borghi, e infatti la missione di Ampio Raggio è proprio quella di portare innovazione in queste aree. Ci potete seguire anche su Instagram, Facebook, TikTok e comunicare con noi tramite WhatsApp al numero 339-842-0154. Volete farci qualche domanda? Fate pure attraverso questo numero e così vi rispondiamo molto volentieri. Oggi con la 12ª puntata ci spostiamo in Sicilia e precisamente a Castelbuono, provincia di Palermo. In collegamento telefonico abbiamo Mario Cicero, che è il sindaco di Castelbuono. Ciao Mario.
Buonasera a tutti, buonasera a voi.
Buonasera Mario.
Ben arrivato in radio.
Com'è il tempo da voi?
Ma è un po' coperto.
Da te?
Da noi
facci sognare.
Pessimo. C'è il sole. Non piove. Siamo nei guai.
Che
piove,
invidia.
Non c'è neve, siamo nei guai.
Il solito tempaccio siciliano.
Sì.
Che non invoglia proprio. Allora Mario, cominciamo con la nostra intervista e ci piacerebbe conoscerti un po'. Magari ci dici dove sei nato, sei proprio di Castelbuono?
Sì, originario di Castelbuono. Tu immagina che allora la padrona di Castelbuono è Sant'Anna? Nei nostri paesi, non so da voi se si usa, ci sono i soprannomi, cioè noi abbiamo i cognomi e poi ci sono i soprannomi, sono i nomi con cui vengono identificate nelle famiglie nei vari paesi. Mm-hmm. Il mio soprannome è Sant'Annuzza, perciò sono legatissimo al paese, Sant'Anna, ecco. Sant'Annuzza.
Più di così? E quindi quali sono un po' le tue motivazioni per decidere di candidarti come sindaco di Castelbuono?
Vabbè, la mia non è una motivazione, la mia è una malattia. Io è la quarta volta che faccio il sindaco del mio paese, è l'unica passione che ho, io non ho altri hobby. Sono cresciuto all'interno di una cultura politica dove l'impegno sociale, l'impegno politico era vissuto come impegno sociale, di conseguenza c'è chi fa volontariato con gli scout, c'è chi fa volontariato con altre cose, io ho fatto la scelta di impegnarmi in politica. Poi da questo è cresciuta la passione, fin quando ho fatto la scelta di fare il sindaco, l'ho fatto dal 2002 al 2012, poi per norma di legge mi sono dovuto fermare perché non era possibile candidarmi per la terza volta di seguito, e mi sono ricandidato di nuovo nel 2017 e ora nel 2022, perciò finirò nel 2027 la mia esperienza amministrativa. Sono 20 anni di sindaco, poi ho fatto l'assessore, ho fatto il consigliere comunale. L'unico hobby che ho, una passione grossissima, è quella di fare politica, di impegnarmi in politica.
Bello.
Per fortuna l'ho vissuto sempre come una passione, una grande passione, infatti non mi sono mai, non ho detto mai che sono stanco, perché nessuno mi ha mai costretto a fare politica. È una passione che tu hai, invece non sono sacrifici. Quando sento parlare qualcuno, fare il sindaco è un sacrificio, non è un sacrificio. Se tu lo vuoi fare, lo fai, perché ce l'hai, perché nessuno ti impone di fare il sindaco, l'assessore o il consigliere comunale. È una scelta che tu fai. Io ho fatto una scelta tanti anni fa, di preferire non la carriera professionale, ma perché io vengo dal mondo del commercio, sono agente di commercio, potevo scegliere di andare a fare il responsabile per la Sicilia o per altre regioni delle aziende dove lavoravo. Ho detto nel 2002 io ho questo sogno, se ci riesco, ci sono riuscito per la prima, la seconda, la terza, la quarta volta, perciò
mi diverto a fare il sindaco. Davvero complimenti, tra l'altro bellissima questa idea della politica come impegno sociale.
Sì, allora,
nobilità la politica, cosa che forse oggi si è un po' persa, questa nobiltà.
No, ma oggi l'abbiamo persa alla grande. Io ritengo che il degrado politico che c'è ora in questo momento ha superato quello della prima repubblica. A mio parere è una cosa drammatica, diciamo. Io non ho rimpianti della prima repubblica, però ritengo che c'erano alcune regole allora che erano regole che quantomeno ti davano dignità all'impegno politico. Oggi neanche questo ci sono più. Perciò oltre al degrado morale, etico, è una situazione drammatica di non avere neanche più punti di riferimento di leadership né mondiali né nazionali. Io ritengo che l'unico leader mondiale oggi che abbiamo di grande spessore è il Santo Padre, perché tu lo dici uno che viene dal Partito Comunista e che si sente ancora comunista. Io non rinnego la mia storia, la mia origine comunista, perché per me è stata una grande formazione quel partito, gli ideali che portava avanti, le battaglie che abbiamo fatto, senza per questo guardare mai alle dittature o ai poteri forti, non mi hanno fatto sempre rabbrividire. Oggi purtroppo l'unico leader mondiale, dico, che ha una visione chiara e che fa le sue battaglie è il Papa. Tutti gli altri sono dei nani che governano soltanto le loro nazioni. Dall'altra parte abbiamo delle dittature che fanno delle scelte scellerate, tipo Putin, tipo Orban, tipo Erdogan in Cina stesso. Perciò è una situazione molto delicata nel mondo che stiamo vivendo. Io non pensavo nel 2023 di ritornare a avere di nuovo le guerre tra popoli, c'erano le guerre fra le etnie all'interno ma qui ci sono nazioni che si stanno massacrando uno contro l'altro. Cioè era impensabile dopo la drammatica guerra che abbiamo visto in Vietnam, la drammatica guerra che abbiamo visto nella seconda guerra mondiale, pensare che ancora capi di governo potevano armare i carri armati e gli aerei per bombardare altri popoli.
E purtroppo vediamo che succede ancora quotidianamente.
Ma è una degenerazione pericolosa che può implodere sempre di più, perché ripeto, non essendo leader mondiali siamo in una situazione drammatica.
Mario, ci sei?
Sì, ci sono.
Eccoci, buongiorno. Senti, ma facci conoscere un po' Castelbuono, qualche aneddoto, qualche accenno sulla sua storia.
Castelbuono è un paese di 8.500 abitanti. A Castelbuono facciamo la raccolta differenziata con gli asini. Me la sono inventata io allora e devo dire che funziona bene. Ogni mattina 6 asinelle, sono tutte a femminile, perché i maschi non sono adeguati come tante cose, i maschi non sono adeguati e anche molti uomini non sono adeguati. Basta pensare a quello che fanno ancora, la violenza. Perciò questi asinelli escono ogni mattina dalle stalle con i loro accompagnatori, che sono tutti ragazzi che vengono dal disagio sociale, persone che sono state segnalate dall'ASP, dal Dipartimento Salute Mentale o dai servizi sociali del comune. Okay. Questi ragazzi vengono dal mondo dell'alcol, droga, dipendenza da gioco, oppure hanno altre disabilità motorie e compagnia bella, a cui tu non vorresti mai affidare un furgone. Gli abbiamo affidato gli asini. Gli asini abbiamo scoperto che li hanno recuperati, si chiama onoterapia. Gli asini hanno recuperato loro, perché si crea una sintonia molto bella. Loro sono impegnati a lavorare, questi signori, perciò la mattina se ne vanno a lavorare, poi sono stanchi, perciò devono seguire una certa terapia dettata dai servizi sociali. Abbiamo recuperato tante persone. Questi escono, fanno la raccolta, lavorano da lunedì a sabato, domenica si riposano come tutti i lavoratori, lavorano 5 ore al giorno. Lo dico queste cose perché se c'è qualche ambientalista che ci sente deve sapere, animalista deve sapere che noi li trattiamo meglio di come trattiamo noi stessi. Bevono l'acqua che beviamo noi, mangiano cose eccezionali, poi abbiamo i pascoli a Castelbuono molto importanti, poi siamo il paese che facciamo la produzione di panettone a livello internazionale, abbiamo questa famiglia importante, la famiglia Fiasconaro, che produce panettone ed è presente in 80 nazioni del mondo, hanno fatto degli accordi ormai anche con Dolce Gabbana, perciò in tutti gli showroom di Dolce Gabbana nel mondo.
Sì, è vero.
Il panettone di Castelbuono. In più abbiamo un paese dove si coltiva la manna non viene dal cielo, mi dispiace per chi
l'ha scritto, la manna
viene da Castelbuono e Pollino, abbiamo il frassino e con il microclima che c'è in questa vallata, soltanto in questa vallata del mondo, si produce la manna, che è una resina che, cioè, allora il contadino, oggi i giovani contadini fanno un taglio nel frassino, esce questa resina, questo liquido che si solidifica col calore dell'estate siciliana, luglio, agosto. Infatti se c'è una piccola pioggia devono andare a toglierla subito, se no si scioglie come arriva l'acqua. E poi questa manna la viene utilizzata per tante cose, è un lassativo naturale, e la possono prendere le persone che hanno la diabete, perché non è un dolcificante non con saccarosio. E poi viene utilizzata in medicina, viene utilizzata in farmacia, viene utilizzata per fare dolci. Oggi ha preso un bel mercato la manna, come tanti anni fa, e infatti manca la produzione. Poi abbiamo la produzione di olive, la produzione di formaggi. È un paese che ha puntato molto sull'investimento culturale. Noi abbiamo 3 musei, un paese di 8.500 abitanti con 3 musei attivi che funzionano. Un museo dove c'è il nostro castello, dove all'interno c'è un bellissimo mostra di arte contemporanea, ma anche di arredi sacri, che abbiamo il Teschio di Sant'Anna, come abbiamo, dicevo poco fa, dentro il castello, entrano in media 45-50.000 persone che pagano il biglietto per entrare. In più abbiamo 22 rassegne culturali, facciamo in un anno, perciò in estate ne abbiamo quasi una ogni settimana, in inverno una al mese, e tutto questo ci permette di fare una grande promozione turistica per il territorio. Io dico che la forza di Castelbuono è stata questa: abbiamo fatto investimenti sul piano culturale, sull'agricoltura di qualità, la manna, il miele biologico, sull'artigianato di eccellenza, oltre al ferro e al legno, i panettoni, ci sono delle belle aziende che fanno biscotti per la prima colazione, che esportano pure in tutta Italia. E poi abbiamo l'artigianato di qualità, cioè cultura, agricoltura, artigianato e ambiente. Dopodiché la sintesi di tutto questo è un turismo di eccellenza, un turismo dove noi chiediamo a chi viene qui, può venire chiunque, non facciamo operazione di classismo, di niente, però chiediamo rispetto. Noi un paese super pulito, lei non trova un sacchetto di immondizia buttato per le strade, come purtroppo assistiamo in molte realtà, non soltanto siciliane, anche nelle vostre parti purtroppo c'è qualcuno che è così volgare che riempie pure i torrenti di rifiuti. Facciamo lo spazzamento anche di pomeriggio, e a quest'ora ci sono i ragazzi che stanno rispazzando il paese, perché noi ci teniamo alla pulizia. Abbiamo oggi da 5 mesi un cane che ci aiuta per andare alla ricerca della plastica, perché ci sono i cani che vanno alla ricerca della droga, chi va alla ricerca delle persone
della plastica.
Noi abbiamo formato un Labrador che ci ha costato un po' di soldini. Questo Labrador, da quando è nato, ha dormito sempre in mezzo alla plastica, e oggi un operatore per 3 volte a settimana se lo porta per le scarpate, per le periferie del paese, dentro al bosco, dove la plastica che noi non vediamo perché magari è nascosta da un cespuglio, lui la trova. Se ne trova abbondante, si mette a baiare, se ne trova una o due bottiglie, se la porta.
Ne prende lui. Ma pensate che simpatico.
È incredibile.
In sintesi, ti ho detto che è Castelbuono, un paese molto operativo.
Sì,
allora è una bella realtà, una bella realtà.
Queste sono tutte attività che derivano dal passato, ci sono delle origini, delle tradizioni che sono state tramandate negli anni, Mario?
Sì, alcune sono state tramandate, e poi c'è un legame forte sul piano culturale col territorio, cioè le attività che stiamo portando avanti noi sono tutte attività legate alla storia, alla cultura di questo paese. Tengo presente, questo è un paese, ad esempio, che ha una forte radicamento di identità, nel senso che il castelbuonese è molto legato alla sua storia, alle sue tradizioni, malgrado magari qualcuno è stato costretto ad andare via per lavoro, per la formazione che aveva, ma c'è molto legame di ritornare di nuovo nel proprio paese, nelle proprie origini. È un paese che ha fatto grossi investimenti culturali da sempre, noi li abbiamo accelerati dal 92 in poi, perché abbiamo creduto molto in questa cosa, perché a mio parere l'investimento culturale, la promozione culturale è un grande trascinamento per lo sviluppo sociale ed economico del paese, e noi ne siamo la dimostrazione, perché il momento in cui tu fai, noi abbiamo il giro podistico più antico d'Europa, dal 1912 a Castelbuono si corrono giri podistici internazionali, dove vengono atleti, i più importanti atleti del mondo sono venuti qui a correre. Poi abbiamo ormai da 27 anni una rassegna di musica rock, che è una rassegna unica in Europa, in Italia, perché viene fatta ai piedi del Castello, dove vengono artisti internazionali. Abbiamo da 26 anni una rassegna di musica jazz, da 20 anni una rassegna di musica lirica, di teatro, anzi da 26 anni pure una rassegna di teatro per bambini. Poi abbiamo una iniziativa sul Funghi Festival, che è una cosa dedicata ai funghi, alla produzione dei funghi, che si fa ormai da più di 20 anni. E abbiamo una bellissima iniziativa, si chiama Paese di Vino, dove normalmente qui ospitiamo noi ogni anno da 250-280 cantine. Abbiamo avuto ospiti calpetrini, abbiamo avuto ospiti farinetti, abbiamo avuto ospiti eccezionali a livello di enogastronomia internazionale. Cioè è un paese che ha voluto dimostrare, sì, che si può dimostrare che investendo sulla cultura e sulla qualità, sì, tu puoi fare sviluppo. Cioè non devi per forza di cosa fare il karaoke, perché non serve a niente, il karaoke fai divertire una sera la gente, ma non, invece le rassegne ti creano un rapporto di collaborazione continua con tutto quello che ci gira intorno. C'è l'amante del musica jazz, della musica classica, delle fotografie o degli artisti che piace fare disegni, che piace fare le mostre dei loro quadri, e sanno che ogni anno a Castelbuono si tiene un appuntamento, quelli vengono. E allora tutto questo ci ha permesso di avere un paese che ha una sua armonia in tal senso, senza dimenticare però le difficoltà che ci sono oggi in giro. Io l'aggancio con la Fondazione Ampio Raggio, nasce da lì, cioè dalla volontà e dalla voglia di un territorio, di un paese, una comunità. Infatti io ringrazio Ampio Raggio per la visione che hanno loro di far contaminare con altre realtà, cioè il confrontarsi, incontrarti con altre realtà, incontrarti con molte start-up, incontrarti con aziende innovative. Vero. Che magari non conosciamo. Io l'ho definito Ampio Raggio come la piccola cemento e confindustria organizzata a Cernobbio, il meeting di tutti gli industriali del mondo. Io dico che Ampio Raggio nel territorio organizza il meeting delle start-up d'eccellenza, delle attività di eccellenza che ci sono in giro per l'Italia e l'Europa, a farli conoscere, io da questo ne ho tratto grandi vantaggi. Io quest'anno ho avuto qui, dopo l'incontro che hanno avuto loro, perché me l'hanno rubato, lo dico scherzando, l'appuntamento nella zona di Napoli, perché mi hanno fatto un tranello, ma non è importante, io li perdono per questo.
Tu c'eri comunque,
io ci sono andato lo stesso, ci sono stato. Dopo quell'appuntamento ho invitato a Castelbuono diverse imprese che ho conosciuto lì, e che devo dire stiamo iniziando a fare una bella collaborazione. Ottimo. Perché lo scopo di Ampio Raggio è fare conoscere queste cose che poi abbiano una ricaduta nei territori. Io con questi già sto incominciando a costruire tutta una serie di collaborazioni per capire come poter portare la loro esperienza. Allora io penso che la politica è bella quando è contaminazione, cioè quando io riesco a contaminarmi con altri, senso positivo, non negativo, a contaminarmi con gli altri per raccogliere le idee che nascono, poi dove è normale io li elaboro per il mio paese, per la mia realtà, perché magari ci sono alcune cose che nella mia realtà non si potranno fare mai, però prendendo spunto da un'iniziativa che magari si fa in altre realtà, tu la puoi adeguare nel tuo paese e puoi dare un'occasione in più ai ragazzi, ai giovani, di poter cantinare. Questa ormai polemica continua che c'è da parte di alcuni sapientoni sullo spopolamento delle aree interne. Le aree interne sono destinate a spopolarsi sempre di più se noi non riusciamo a dare servizi a queste aree interne. Intanto c'è un aspetto che non possiamo sicuramente da soli bloccare, che è il gap che c'è tra le nascite e i decessi. Nel mio paese ci sono ogni anno 55 nascituri, e ci sono 120-130 persone che muoiono. In 10 anni sono 1000 persone che ti mancano. Io come posso recuperare questo gap? Riesco a diventare un territorio attrattore dove la gente può venire, qualcuno l'ha fatto, noi abbiamo fatto un centro per il lavoro a distanza molto molto bello, che funziona alla grande, dove ci sono tanti giovani che ci lavorano. Però a questi giovani che ci lavorano, se voglio che magari un ragazzo che lavora attualmente a Milano da voi, o lavora a Bologna dove c'è l'inquinamento, dove la qualità della vita non è la stessa che può essere nelle Madonie, ma gli devo dare però la possibilità di andarsene a teatro, come quando se ne vanno a teatro alla Scala di Milano o a vedersi un film. Da noi questo non è possibile, ma non è possibile non perché noi non siamo capaci di farlo, perché non ci aiuta nessuno, perché vorrei capire perché la Scala di Milano deve essere sovvenzionata dalla regione e dallo Stato. stato, è il teatro che faremo nelle Madonie, ce lo dobbiamo gestire da noi. Se ce lo gestiamo da noi possiamo fare tanto le commedie popolari, se vogliamo le grandi commedie internazionali o di grandi artisti, è normale che dobbiamo avere lo stesso contributo che hanno i grandi teatri come quello di Teatro di Palermo, il Massimo di Palermo o il Garibaldi di Catania. Cioè, allora, o la politica comprende che per fare sviluppare i territori interni bisogna dare gli stessi servizi delle città metropolitane, se no il giovane che guadagna 5-6 mila euro al mese, perché è un grande manager, può venire da me a abitarci per 6 mesi, ma dopo che se ne andrà? Perché giustamente vuole vivere.
Certo.
Invece trova il teatro, trova la piscina, trova il cinema, trova la discoteca, trova gli stessi servizi che trova nelle... E poi la mobilità. La mobilità è fondamentale. Noi in Sicilia viviamo questo grande dramma dell'insularità, che è una cosa drammatica, e qui qualcuno vuole fare il ponte, però magari per venire in Sicilia da Roma ci vogliono 500 euro andate e ritorno. Esatto. Vorrei capire quale sarà il turista che partirà mai da Berlino con la macchina per venire in Sicilia con la macchina. Non vedrà mai nessuno.
Allora, innanzitutto Mario, ti riporto i complimenti di una nostra radioascoltatrice, Cristina, che ti fa i complimenti per tutte le iniziative socioambientali che metti in piedi.
Grazie. Dici che è invitata e questo viene a già il caffè pagato, non da me, perché quando arrivano gli ospiti di fuori e sono simpatici, i bar di Castelbuono non fanno pagare il caffè.
Ecco, visto che Cristina sei invitata ufficialmente dal sindaco a venire.
C'è una pizza. Oltretutto, quando arrivi a Castelbuono, se mi cerca senza bisogno di avere il cellulare, l'unico sindaco sono io, perciò non trovo facilmente.
Fantastico.
Bene, ti ha sentito. Senti Mario, ci stavi raccontando un po' di appunto tutte le tantissime iniziative che stai mettendo in piedi.
Io ci credo molto allo sviluppo delle aree interne.
Vero, anche noi infatti siamo qua proprio per questo.
Sono responsabile siciliano dell'UNGEM, vicepresidente nazionale di Borghi Autentici. Ci credo e ritengo che noi possiamo essere... possiamo offrire tante cose, dai prodotti dell'agricoltura ai prodotti dell'artigianato. Ti faccio un esempio: i panettoni di Fiasconaro o i biscotti che fanno Tumminello e Forti non sono buoni soltanto per gli ingredienti, ma perché vengono prodotti qui da noi. Cioè, se tu vai nella zona di Fossano c'è la Maira, c'è la Balocco, poi ci sono tante aziende come Fiasconaro che sono piccole aziende che fanno panettoni, certo, che magari fanno lo stesso fatturato che Fiasconaro, che faranno pure un prodotto di qualità. Ma la differenza forte con il nostro pane, con il nostro grano, è che da voi a Milano un'azienda che produce prodotti alimentari, se vuole mantenere la genuinità di quei prodotti alimentari, deve lavorare con l'aria condizionata accesa 24 ore su 24 ore, perché sennò l'inquinamento atmosferico che c'è fuori entra dentro il prodotto. Da noi invece non è così. Da noi, se tu vai da Fiasconaro, vai dai Riforti, da Tumminello, vai in qualsiasi azienda che produce anche i caseifici nostri, sono tutti con le finestre aperte, mettono la retina per evitare che la mosca diventi elemento di ricchezza del prodotto. Ma sull'ambiente, abbiamo un ambiente pulito, perché abbiamo fatto una scelta coraggiosa di non inseriare mai attività inquinanti. Allora anche lì una politica seria, io quando ripeto di nuovo ampio raggio e faccio i complimenti sempre per quello che fanno, ci stanno facendo conoscere, cioè noi dobbiamo avere il coraggio di dire a questa nostra nazione che non è possibile, se tu fai da Bologna a Torino e fai sull'autostrada, tu vedi dall'azienda che produce formaggi all'azienda che produce prosciutti all'azienda che produce prodotti chimici. Vero. Non è possibile che possano stare accanto, non è possibile, perché è normale che hanno qualcosa che non va bene. Tant'è vero che voi siete la realtà inquinata più grossa d'Europa, si parla della vallata di Milano, Bergamo, Brescia. Allora
sì,
una politica seria, un nazionale, dice il settore agroalimentare lo insediamo in questo territorio, il settore è quello di chimica, ma non puoi fare convivere insieme l'azienda che produce detersivi con accanto l'azienda che produce prosciutti crudi o prosciutti cotti, non esiste. Allora tutto questo io penso che è la forza della Sicilia, cioè i nostri grani, i nostri prodotti. Noi abbiamo la fortuna di avere un sole bellissimo, qui non ci sono le muffe, non c'è bisogno di trattare i grani con pesticidi per poter contrastare le muffe. Ma tutte queste cose dobbiamo, allora, per valorizzarle noi abbiamo bisogno di prodotti, un mercato internazionale che ci guardi con interesse, e oggi c'è, perché ma penso che anche voi ne siete accorti, quando tu vai al ristorante non vai al ristorante per mangiarti il piatto di pasta come si mangiava pieno zeppo come il camionista, oggi tu vai al ristorante per assaggiare la pasta, per assaggiare il secondo, ma fai dei piccoli assaggi, ma vuoi prodotti di qualità, e allora noi questo li possiamo offrire, noi questo li offriamo, su questo stiamo lavorando, su questo vogliamo sempre di più valorizzare. Tu immagini che io sto lavorando nel mio paese per realizzare ad esempio il paradiso delle api, per evitare che le api vanno in paradiso. Le api, io ho già il marchio registrato alla Camera di Commercio, le api sanno meglio di me che sono il termometro importante di un territorio. Natura, se ci sono le api, certo, vuol dire che il territorio è integro, sano. Sì. Se le api non ci sono, vuol dire che i fiori, le piante sono stati trattati con i pesticidi e questi animali e questi animaletti muoiono. Allora, anche lì, se tu fai delle scelte che sono delle scelte coraggiose che devi avere, perché se tu fai la battaglia per avere un'agricoltura biologica, un'agricoltura biodinamica, è un costo in più sicuramente per la produzione, ma sai che stai offrendo qualcosa di diverso. Noi nelle nostre mense scolastiche, ad esempio, noi diamo la pasta di Valladolma, che è un paese vicino al mio, ed è una, per me la migliore pasta del mondo, perché è fatta con i grani siciliani certificati, e con la passata di pomodoro, del pomodoro Siccagno, che è un paese sempre vicino al mio, non lo dico, perché io, ripeto, il Comune di Castelbuono ha poco territorio e noi facciamo maggiormente artigianato, turismo, commercio, loro fanno maggiormente agricoltura, e di Valladolma che fanno una passata di pomodoro favola, tu apri quel barattolo, non c'è bisogno di metterci né sale né olio, te lo puoi mangiare, perché è fatto col pomodoro Siccagno. Il pomodoro Siccagno che cos'è? Tu pianti la piantina di pomodoro, la irrighi per una settimana e tu perché non la devi più irrigare? Perciò tu immagina quella, perché quella terra, quel tipo di terreno è capace di produrre quel prodotto senza nessuna aggiunta di nessuna cosa, cioè un prodotto favoloso. Diamo il pesce fresco alla menta, diamo le verdure nel nostro territorio, diamo i legumi nel nostro territorio, diamo il caciocavallo. Cioè, abbiamo cercato, con una rivoluzione da fare anche nei confronti dei genitori e nei confronti dei professori, di non dare il bastoncino fritto, perché il bastoncino fritto è facile, tu glielo tagli, il bambino te lo mangia. Se gli dai il pesce fresco, la madre, il professore o l'assistente deve stare accanto al bambino, che ci può essere la visca che magari rimane nel pesce. Perciò è un cambiamento radicale di una mentalità che dobbiamo avere, perché se ancora oggi in Italia abbiamo, io ho letto l'altro giorno sull'Avvenire, che ancora ci sono 13 miliardi di beni di alimentare che buttiamo, è una cosa impensabile, non è più accettabile. Però noi dobbiamo lavorare, a mio parere, e nei piccoli comuni, nei piccoli borghi questo si può fare, però affinché i piccoli borghi, piccoli comuni montani vivono e non diventiamo soltanto riserve indiane, abbiamo bisogno di stessi servizi che hanno le città metropolitane, abbiamo bisogno delle scuole che funzionano, abbiamo bisogno della sanità che funziona, perché quando un turista tedesco, irlandese, del nord Europa arriva nei nostri territori, la prima cosa che ti chiede è se c'è una sanità che funziona. Se non c'è la sanità che funziona, quello non viene da me, è normale che rimane a Palermo, perché se si sente male una sera non può fare 40 km per arrivare al primo presidio sanitario.
Sì, condivido.
Se c'è una scuola che funziona, allora ti viene qui. Io a Castelbuono è arrivato, in questi ultimi anni sono arrivate alcune persone che vengono dal Canada, che vengono dalla Germania, che vengono dal nord Europa, che vengono dagli Stati Uniti. La prima cosa che hanno chiesto è se le scuole di Castelbuono erano nelle condizioni di assorbire l'esperienza dei loro bambini. Perché se la scuola non funziona, quello non viene a Castelbuono, perché giustamente la prima cosa di un genitore qual è? La formazione del bimbo. Se la scuola a Castelbuono, che sono stati bravi, con la lingua inglese, con la lingua francese, con i servizi che danno ad assorbire questi bambini, allora quelli rimangono, se no se ne vanno in realtà dove questo funziona meglio. Tu immagini il mio paese, io ho dalla scuola dell'infanzia fino al liceo scientifico, alle strutture gratis, cioè tutti i livelli scolastici che ce l'ho. Ma tutto questo è un impegno, un sacrificio che tu devi avere giornalmente, perché devi mantenere poi la mensa scolastica che funziona, l'infanzia che funziona, la scuola materna che funziona. Allora tutto questo non li possiamo lasciare soli, questi comuni. O questi comuni li accompagniamo, se no noi non riusciamo a resistere. Però possiamo riempirci la bocca, tutti gli economisti, i paesaggisti, i sociologi, che si vive bene, lo sappiamo, qui si vive benissimo. Sì, ma io a questo punto ho 12 persone che hanno 100 anni e una persona che ha 107 anni, perciò immagino come siamo contenti di vivere qui. Però non possiamo vivere qui e chiuderci la sera a casa a guardarci la televisione. Noi vogliamo vivere le stesse esperienze culturali di chi vive a Bologna, di chi vive a Milano, di chi vive a Berlino.
Vero, giusto.
Siamo con il sindaco di Castelbuono Mario Cicero, che ci ha raccontato tantissimi elementi che ci rendono Castelbuono interessantissimo come luogo da visitare e dove non ci siamo.
Le Madonie sono belle, le Madonie.
non ci si può annoiare, è un posto meraviglioso.
Ma io penso che con questa musica che avete messo e con la mia intervista superiamo anche Amadeus come
ascolti,
sicuramente.
Assolutamente, ci credo anch'io, anche perché hai portato dei contenuti di enorme valore.
Interessantissimo, Mario.
Poi mi date i risultati, così vediamo, vediamo se mi posso candidare a presentare Sanremo il prossimo anno.
Senti Mario, parlando un po' di futuro, tu sei un visionario perché ci hai raccontato tante iniziative che hai avviato, che hai portato avanti. Cosa vedi nel prossimo futuro? Quali sono i tuoi progetti?
Ma io, allora, sul mio territorio, sulle Madonie, noi continueremo questa bellissima iniziativa che portiamo avanti. Io la speranza che ho è che sul piano politico, a livello mondiale, a livello nazionale, ci sia un cambiamento di rotta. Oggi purtroppo non abbiamo leader, abbiamo dei politici che guardano soltanto alla gestione ordinaria della loro attività, di conseguenza il problema loro è quello di creare consenso subito intorno a loro, che poi magari diventa un boomerang. Basta vedere l'evoluzione di questi ultimi anni, quello che è successo in tutti gli schieramenti italiani in politica. Noi dobbiamo augurarci che dobbiamo continuare ad avere degli imprenditori coraggiosi, dei professionisti coraggiosi, della gente che vive nel mondo della formazione, dell'università, della scuola, che ancora ama molto questo mestiere, per continuare a mantenere il sistema Italia. Nel mio territorio noi stiamo continuando a investire su alcuni aspetti fondamentali, che sono quello del consolidare la qualità della vita. Io, i progetti che abbiamo in campo noi sono un turismo sanitario, che è un settore che sta crescendo molto a livello internazionale. Cioè, l'idea è quella di avere delle strutture turistiche dove tu attualmente puoi fare anche delle tipi di cure, ad esempio disfunzioni alimentari, oppure artrosi, oppure delle terapie. E l'altra cosa che stiamo continuando a costruire è sempre di più aiutare i giovani e gli artigiani a poter favorire la loro attività. Anche lì, se vogliamo noi evitare la desertificazione dei nostri comuni, non possiamo pensare che un ragazzo che ha studiato ingegneria industriale o ingegneria nucleare o tipo di formazione maggiormente economica, finanziaria, poi possono rimanere nei nostri territori. È normale che l'Unicredit o la San Paolo o le grandi aziende, le sedi ce l'hanno a Milano, a Torino, a Bologna, non ce l'hanno nei piccoli comuni. Allora, se vogliamo che i nostri giovani rimangano, dobbiamo mettere le condizioni di dire a questi giovani: ci sono settori importanti come quella dell'agricoltura, che non è più l'agricoltura dei nostri nonni, la tua andavi con l'asinello, con la rada. Oggi l'agricoltura, ripeto, è fatta con quegli aspetti che dicevo poco fa, di qualità. Allora il grano, la manna, le pesche, le pere, si sta cominciando a coltivare lo zafferano, cioè avere dei prodotti di nicchia che poi il mercato internazionale ti apprezza. Io faccio sempre questa considerazione: se in Italia, ma io parlo della mia regione che sarebbe più facile, avessimo noi l'intuito di intercettare il 10% di quelle persone che nel mondo penso ci sia 1 miliardo di persone che quando si alza la mattina non sa come spendere i soldi. Dice: ma come faccio a spendere i soldi? Tanto ne ha. Allora, se noi riuscissimo a intercettare quel 1 miliardo di persone e gli offriremmo le cose di eccellenza che sappiamo fare nei nostri territori, potremmo vivere benissimo. Ma siccome di turismo soltanto non si può vivere, abbiamo bisogno anche dell'agricoltura, abbiamo bisogno della pastorizia, abbiamo bisogno dell'artigianato di qualità, abbiamo bisogno di tutte quelle cose che servono. Oggi ci accorgiamo con anche la protesta degli agricoltori, forse ci stiamo rendendo conto, principalmente i giovani, i ragazzi, che il latte non viene dalla busta, il latte viene dalle mucche, o l'olio non viene dalla carapelli che tu raccogli dall'albero alla bottiglia, questa è una novità demenziale fatta qualche anno fa, l'olio viene dalle olive. Allora ci rendiamo conto che dobbiamo stare accanto e dobbiamo favorire, accompagnare le nostre agricolture, ma nello stesso tempo le nostre agricolture devono avere l'onestà intellettuale di non farci mangiare cose brutte, di farci mangiare cose buone, di farci rispettare anche i parametri sui pesticidi e su tante altre cose che e se questo, allora, se questa alleanza si consolida, io penso che i nostri territori hanno una prospettiva. Se questo non lo sappiamo fare, è normale che la globalizzazione ti travolgerà, perché giustamente i grandi finanziari aviatori del mondo, i grandi lobby economiche non hanno interesse a venire a coltivare la manna, perché è normale che non certo. è un prodotto che gli può dare a loro, ma la manna può servire a 20 ragazzi, a 20 giovani che serbonesi a farsi un reddito di 15-20 mila euro, che poi insieme, che parliamo di 3 mesi di lavoro, che poi insieme a tanti altri lavori come accompagnatore naturalistico, come insegnante, come magari poi il ragazzo che va a fare il cicloturismo e compagnia bella, gli permette di poter vivere in armonia col proprio territorio e di avere un'economia nuova e di offrire cose che nelle parti del mondo non c'è, perché ripeto, la manna se la puoi trovare soltanto
certo.
a questo
punto. Mario, quindi per concludere, qual è un po' l'invito che faresti per venire a Castelbuono? Castelbuono perché?
Ma l'invito... L'invito è quello di venire per vivere questi territori, non soltanto a Castelbuono, credo, le Madonie in generale, sapendo che qui tu trovi il mare e trovi la montagna. Quest'anno purtroppo non ha nevicato, ma noi abbiamo, io a 30 minuti ho le piste da sci, a 15 minuti ho le spiagge di Fantastico. Campo Felice, di Cefalù, di Lascari, di Pollina, che sono qui di fronte a me. Io sono nel balcone della mia casa, io davanti a me c'è Pollina, dietro Pollina so che posso vedere, ce ne sono le isole. Perciò venire a Castelbuono, venire nelle Madonie, trovi tutto questo, trovi dei bellissimi boschi, trovi il frazio, trovi gli ulivi, trovi la quercia, trovi gli agrifogli giganti, trovi una quercia magari di 1100 anni, trovi un ulivo di 800 anni.
Bellissimo.
E in più trovi la cordialità, la simpatia, la
sobrietà
di noi siciliani, che non è facile trovare in giro. Cioè,
rappresenti molto bene il tuo territorio.
Io penso che la nostra forza è anche lì, cioè la nostra cordialità. Da noi non pagherai mai un bicchiere di acqua in un bar, da voi purtroppo si pagherà anche l'aria che entri. E perciò questo è un fatto diverso. Pur non avendo l'acqua, avendo la siccità, noi l'acqua non la facciamo pagare lo stesso, perché per noi il turista, l'ospite è sacro. E perciò è bello tu vedere in Vero. Piazza da me ad esempio passeggiare e trovare quelli che fanno la degustazione dei formaggi, quelli che fanno la degustazione dei biscotti.
Dobbiamo andare, Martino, dobbiamo assolutamente.
Dicevo prima nella pausa che appena finita la trasmissione ti chiamo.
E poi la cosa bella nel venire qua non è quello di vivere soltanto Castelbuono, di vivere queste esperienze belle delle nostre montagne, del nostro parco. Noi siamo un geoparco, diciamo, perciò siamo all'interno di un percorso importante dell'UNESCO. Tu vai a Petralia e trovi delle miniere bellissime della Gemma, che tu scendi a 8-10 piani sottoterra. Oppure vai a Isnello, che è un comune vicino al mio, e trovi il centro astronomico più importante d'Europa ormai. Ci è costato 10 milioni di euro, ma è una cosa bellissima.
Stupendo.
Dove vengono scienziati di tutto il mondo a studiare le stelle, hanno il compito loro di catturare quei pianeti che stanno soffrendo, oppure quegli asteroidi che stanno cadendo e che possono essere pericolosi per la nostra Terra. Perciò è un
Mario,
territorio che riesce a offrire tante belle cose.
Tantissime cose, ci sarebbe da fare una seconda puntata dedicata a Castelbuono.
Ma facciamo una cosa, facciamo
in diretta da lì, la prossima
sì.
la facciamo in diretta da lì.
Bravo. Io vi ospito a Castelbuono, voi venite qua con la vostra troupe. Facciamo le riprese, la trasmissione da Castelbuono
sì,
e la facciamo itinerante girando per il nostro territorio.
Ma bellissimo!
Io quando ti porto sotto un agrifoglio gigante, gli agrifogli normalmente sapete sono dei cespugli.
Bellissimo. Però
abbiamo agrifogli che sono 25 metri di altezza, sono dentro il bosco, è una cosa bellissima. In
dalla
estate
regia...
tu hai 40 gradi fuori, il bosco e lì dentro hai 12 gradi dentro questo bosco di agrifogli. Allora, oppure voi trovi le gole del Tiberio, che sono le gole che scendono dal fiume Pollino, oppure andiamo a San Mauro.
Ma ci hai già convinto, Mario, ci hai convinto, perdonaci.
Dove c'è la a Pasqua arriviamo,
d'Europa.
Mi dicono, esatto. dalla regia
veniamo
mi dicono
a Pasqua.
Che a Pasqua arriviamo.
Perfetto, io, va bene. Se voi mi dite quando venite, io vi ospito, io vi ospito in un monastero del 1100 che abbiamo recuperato, che c'è una foresteria bellissima.
Fantastico.
Meraviglia, grazie ancora Mario, è stato piacevolissimo intervistarti, grazie davvero per la tua partecipazione. Ringrazio anche Martino sempre.
Grazie
per
a te Giulia, grazie Mario, ci vediamo
giro
presto.
Per
ciao,
l'Italia.
Allora, se poi mi mandate per WhatsApp il vostro indirizzo della radio, vi mando qualcosa da mangiare.
Come no, subito te lo mandiamo.
Allora mandate un WhatsApp con l'indirizzo della radio, io così vi mando qualcosa.
Carinissimo, grazie, grazie mille.
Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.